one, I'm looking high, I'm looking low. I wanna know, therefore I go. Your number is one. The slow lane, the no-go lane. Watch them take the force that drives them all insane. Your number is one, your number is one. Your mind is out of your number is one. You are undivided, for you there's but one direction. Your number is one, I am looking high, I'm looking low. I wanna know, therefore I go. Your number is one, I am looking high, I'm looking low. I wanna know, therefore I go. Your number is one, that number is one.
Siete collegati con Radio Nation, io sono Daniele e questa è la puntata numero 18 di Un Mercoledì da Leoni dopo una pausa che ci siamo presi. Allora, intanto saluto le persone che ci sono nella chat, c'è la nostra Suzuporla affezionatissima e poi c'è il Lurcone numero 1, ovvero Marians, che si è messo ad ascoltare e anche a partecipare attivamente, quindi il colpevole della playlist è lì in mezzo a voi, andatelo a ramazzare. Allora, intanto siamo partiti molto bene, siamo partiti con la Rollis Band, con la canzone Your Number is One, e non a caso ci segnala Marians, è una canzone da ricomincio, da inizio, perché si tratta del leader dei Black Flag. Questa canzone invece mi è stata dedicata direttamente, sempre dal caro collaboratore, insomma non ha bisogno di spiegazioni e la canzone dice tutto.
El desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy.
deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo, siglo XX.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo
llegaré?
Al 21.
¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido.
¿Cuándo llegaré?
Perdido en el siglo.
¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré?
Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
Siete nuovamente collegati con Radio Nation, io sono sempre la vostra Danielina di quartiere. Allora, questa sera, prima di mandare la sigla, vi dico un po' dei film di cui tratteremo. Allora, intanto ve lo dico, ci abbiamo insomma tutti dei filmoni, tutti questi blockbuster e questi grossi nomi, tutti attaccati, come direbbe Antonio B. Questa sera parleremo di Star Trek, quindi tireremo fuori un po' di chicche e ne parleremo, insomma, cercando di raccontare un po' dal nostro punto di vista come ha pensato J.J. Abrams e come gli è venuto, insomma. Poi racconteremo qualcosa di Wolverine, qualcosa di Angeli e Demoni. Se abbiamo tempo cercheremo anche un po' di sovrapporre la classifica e vedere un po' lo stato italiano, come funziona e come va anche dal punto cinematografico, visto che da altri punti di vista, insomma, non ce la caviamo proprio per niente bene. E se abbiamo anche un po' di tempo, diamo qualche cenno su San Valentino a tre dimensioni. My Bloody Valentine. Intanto io vi mando la nostra cara vecchia sigla, che insomma ci sta bene. Allora, dopo un po' di assenza dovuta, insomma, a un po' di casini che sono entrati nella vita della vostra speaker, insomma, possiamo un po' vedere di iniziare a raccontare qualcosa riguardo a Star Trek. Intanto ci sono molte curiosità, sapete voi meglio di me che, insomma, intorno a un film del genere c'è una certa aspettativa, un po' se vuoi anche perché c'è un esercito di grandi estimatori che si mettono chiaramente a fare le pulci a qualunque tipo di progetto che poi chiaramente viene a buttarsi, come dire, come se fosse un pezzo di carne in mezzo alle belve affamate, e questo ha fatto J.J. Abrams. Dunque, nella rete e comunque anche a quanto pare tra i Trekkies più accaniti, pare che il film sia stato abbastanza gradito, almeno questo è quello che si vede chiaramente dal box office, sia italiano che americano. Poi vai tu a trovare il pelo nell'uovo, sicuramente di questi ce ne saranno a bizzeffe. Per cui non stiamo a spaccare il cappello in quattro e cerchiamo, per quanto riguarda me, quello che penso io perlomeno, di goderci un film nella propria interezza, dimenticandoci insomma anche del fatto che ha un passato così grande come quello che può avere la serie Star Trek, visto che ci sono chiaramente gli estimatori integralisti, insomma, quello che vorrei dire in soldoni è lasciamoli da parte. J.J. Abrams ha preso la serie televisiva e l'ha risceccherata cercando di dargli un nuovo smalto partendo proprio dagli inizi. Quindi quello che succede nel film non è chiaramente tutto quello che si vedrà poi nella famosa missione quinquennale e poi in tutti i vari film e in tutte le varie serie che gli sono successe, per cui va invece a scavare nell'identità e comunque in qualche modo a tirar fuori quello che si formerà nei caratteri dei personaggi, tutto prima che accada il reclutamento dell'equipaggio dell'Enterprise. Per cui, insomma, c'è tutta una parte che riguarda l'infanzia e la parte che riguarda l'adolescenza e poi la prima maturità. Intanto, prima di raccontarvi qualcosa un pochettino più nel dettaglio, io vi mando questo pezzo dei Laxo.
Come with me. treasures untold. He said, I'll give you the map if you get me some gold. Some pieces of eight, the deal was done. He gave us the map, our quest had begun. We gathered our crew and set sail on the waves. And we knew we'd be rich by the end of the day. Now we're sailing over oceans and seas with our lust for gold and the power of steel. Over the seas we shall ride, searching for treasure into the night. Over the seas our quest has begun, and we will not stop with the dawn of the sun. We marched for many miles until we discovered where the treasure did lie, with gold coins and jewels gleaming inside. Now we're sailing over oceans and seas with our lust for gold and the power of steel. Over the seas we shall ride, searching for treasure into the night. Over the seas our quest has begun, and we will not stop with the dawn of the sun.
Siete nuovamente collegati, io sono sempre Daniela, loro erano gli Alice Storm con Over the Seas, invece prima abbiamo mandato i Laxo con Italy vs Helsinki. Allora, questa sera la playlist ce l'abbiamo bella acida, insomma, perché il rientro deve essere bello tosto. Allora, vi stavo raccontando qualcosa riguardo a J.J. Abrams, ma più che altro all'operazione che ha fatto con Star Trek. Poi su Zuperl, giustamente anche in chat chiedeva se abbiamo tempo, magari possiamo anche occuparci o perlomeno dare una piccola infarinatura sui film che passeranno a Cannes, perché insomma quest'anno Cannes fa veramente gola ai cinefili, anche perché bastano un paio di titoli e un paio di nomi, basta dire Park Chan-wook e basta dire Tarantino, insomma, e poi abbiamo anche Lars von Trier e con Antichrist, già questo titolo insomma basterebbe per chiudere la sessione di Cannes di quest'anno e essere felici. Comunque torniamo a cose più terrene e un po' più volgarotte, diciamo. Dunque, vi stavo raccontando di Star Trek. Allora, diamo qualche curiosità, insomma. Il cast è un cast giovane, con 27G, di ragazzi più o meno sconosciuti, insomma. Quindi, intanto si è puntato su un cast fresco, non, diciamo così, tipicamente hollywoodiano. Insomma, non ci avremmo mai visto Zac Efron, ecco, da qualche parte sbucare, se non nel tritacarne. Poi, per quanto riguarda la scelta dei personaggi, insomma, chiaramente siccome hanno uno status, diciamo così, iconico, passateci il termine, chiaramente affidare a un attore qualunque o comunque che non ha un minimo di Un minimo di carisma, insomma, la figura di James Tiberius Kirk sarebbe stato chiaramente una scelta controproducente, per cui c'è il giovine Chris Pine che avremo visto in 100.018 film, telefilm di cui non ricordiamo il nome, ma qui insomma il mix di testa di cavolo e di intelligenza riesce a portarlo bene sullo schermo. Certamente J.J. Abrams porta con sé tutta una serie di giuste, anche se vogliamo, come dire, giustificate antipatie. E intanto ha delle ambizioni enormi e non tutto quello che ha fatto fino adesso chiaramente gli è riuscito, a parte diciamo le prime due o tre stagioni di Lost che sono veramente molto belle, poi insomma decadere poi nel completo come dire fantastico e demandare sempre e chiedere sempre troppo allo spettatore, insomma poi a un certo punto ti fa pure dire basta, ma in mano a lui un film del genere ha veramente in qualche modo guadagnato in freschezza e in attualità, è riuscito a rendere contemporanei questi personaggi, le vicende e a come dire a ridare smalto a qualcosa che chiaramente è, come dicevamo prima, fisso e ha una propria forza, vuoi sempre, come dicevamo prima, per i fan e vuoi perché ha veramente uno zoccolo duro di persone che lo seguono da mille anni, in ogni caso portare, traghettare in questa fase contemporanea un personaggi del genere e una storia del genere è sicuramente una nota di merito. Tra l'altro non ci si annoia un secondo. Gli effetti speciali sono veramente straordinari. A volte guardare i film da dietro le quinte è molto più interessante che andare magari ad analizzarli quando non funzionano chiaramente. Qua invece c'è la trama è molto semplice, molto lineare, ma comunque esiste e comunque i personaggi hanno queste caratteristiche molto forti, per cui non si esce fuori dal cinema pensando di aver visto una boia stile Babylon AD, per essere chiari. Allora, io intanto cerco qualche altra annotazione un po' e qualche altra curiosità sempre su Star Trek e io vi manderei quest'altro pezzo se Sam mi assiste, perché questa sera è un po' lento però ce la fa. E loro sono i Let's Wrestle e la canzone si chiama Song for ABBA Tribute Record.
And one day I will find someone who likes reading comic books and drinking red wine. Yes, one day there will be a time for me. And you will never understand, because everyone finds time for you, but for one thing, there's no time for me. The position that I'm in, even genocide seems reasonable, but I can't get all that together. The position that I'm in, even genocide seems reasonable, but I can't get all that together. Can you get that knife right out my back now, please? Come straight back, I'm on my knees. And if the book of love says right on, I say fuck off. I don't believe in love and I certainly don't believe in you. The position that I am in, even genocide seems reasonable. Oh, but I can't get all that together. The position that I am in, even genocide seems reasonable, but I can't get all that together. We'll be right back.
abbiamo appena mandato i Beastie Boys con Sabotage. Invece prima erano i Let's Wrestle con Song for Abba Tribute Record, che io e Marianza abbiamo deciso che devono spaccare con 18K, perché sono un gruppo veramente bizzarro, ma che fa una musica molto divertente e particolare. E perché vi ho messo i Beastie Boys con Sabotage? A parte che è uno dei miei pezzi preferiti da sempre, ma quando sono andata a vedere Star Trek, tra l'altro poi c'è una cosa molto carina dietro le quinte rispetto all'anteprima di Star Trek di Abrams Generation, come la chiamo io, perché scrissi su adesso shameless self promotion, e anche c'entra anche il nostro caro Antonio B, che fa finta di niente ma anche lui collabora, perché l'ho tirato dentro dicendo, parlando in gergo, per un sito per cui io gestisco i contenuti, che è Sipario. Insomma, facevo dell'ironia anche molto spicciola e anche molto greve sul fatto che comunque in Italia non si organizzassero cose molto particolari, tipo quello che è successo invece in America per quanto riguarda l'anteprima che è stata fatta per i fan di Star Trek. Allora, cosa è successo? Sul sito di Ain't Cool News è stato pubblicato un post nel quale si chiedeva appunto a chi volesse partecipare di mandare una mail, perché c'era la possibilità di vedere rimasterizzato Star Trek La Vendetta di Khan, che notoriamente per i Trekkies è uno dei film più amati. Quindi c'è stato chiaramente la cosa è stata seguita, hanno mandato l'email, hanno organizzato l'anteprima ad Austin, Texas, e qua facciamo la prima citazione della serata: se non la cogliete siete dei somari, non siete dei veri cinefili. Comunque le persone vanno in questo cinemino ad Austin, Texas, e vedono Damon Lindelof, che è lo sceneggiatore collaboratore di J.J. Abrams, che va sul palco, presenta il film e dice: adesso vi godete questa meravigliosa rivisitazione masterizzata della Vendetta di Khan. Poi iniziano i titoli di testa, inizia a scorrere il film, e a un certo punto la pellicola è come se si bruciasse. Nel frattempo si riaccendono le luci, risale sul palco Lindelof, e nello stesso momento in cui sta parlando, sta cercando di tenere tranquilli gli spettatori, sale sul palco un'altra persona con un cappottone, un impermeabile e un cappello calcato sulla testa, e a un certo punto prende in mano il microfono, si toglie il cappello e la platea si trova davanti niente meno che Leonard Nimoy. Quindi un boato nella sala, e insomma, per farla breve, lui dice: preferite vedere 10 minuti del nuovo film di Star Trek oppure il film tutto intero? Chiaramente tutti hanno risposto tutto intero, su questo vinciamo tutti gli internet, e si sono visti con questa presentazione, che comunque è molto particolare, molto carina, l'ho trovata molto divertente. Si sono visti in anteprima i veri fan di Star Trek, il film nuovo made in J.J. Abrams. Quindi io ho scritto due righe su questa cosa, dicendo appunto che in Italia non sarebbe mai potuta succedere una cosa del genere, perché siamo indietro, almeno per quanto riguarda me, o comunque se si fa anche tra virgolette si fanno anche delle pubbliche relazioni tra virgolette bloggers e case di produzione cinematografiche, le si fanno sempre in modo un po' troppo pasticcione, oppure ricalcando le stesse procedure che vengono fatte tra giornalisti e case di produzione. Quindi ci vuole un approccio totalmente diverso. Amen. Per andare avanti, insomma, per farla breve, io ricevo sulla mail questo invito da parte di questa società che mi lascia un codice. Io ripubblico tutto sempre sul sito di Sipario, e chiaramente tolgo tutta una serie di cose che potrebbero essere sfruttate contro di me, e vado con questa specie di caccia al tesoro, vado a vedere il film. Allora mi dico: speriamo che il pubblico sia diverso dal solito pubblico delle anteprime, perché disgraziatamente per voi e per me non vado in miniera, perciò sono pure diventata giornalista, ma comunque ci vado, e sperando di vedere, come vi dicevo prima, insomma, persone, facce diverse. Insomma, io ho visto solo 5 persone, di cui una persona la conoscevo perché è Irene, che è una tumblera e una grande appassionata di cinema, di fumetti, e altre 3 persone che io non ho mai visto nella mia vita, per cui tutto sommato sono stata contenta di conoscere gente nuova. Però secondo me è successa questa cosa, molti altri hanno ricevuto l'invito, che era scritto in un italiano un po' particolare. Poi comunque con questo ragazzo poi che scriveva da questa società, io ho dovuto chiedergli alcune cose, per cui lui mi rispondeva un po' in italiano un po' in inglese, per cui secondo me molti hanno pensato che fosse una sola e non ci sono andati.
Kiss me in the autumn at the station by the dry cleaners and fellas selling travel cards. Hold my hands and tell me that the fall will never love me and the action edge won't break my heart. Write my name in marker pen across the local bus stop. I'll steal you all the books you love. The local paper and pretend we're getting married. I'll let you use my library card. You're a blindfold round my eyes. You're a navigation satellite. I'm a type of walker looking down at the sights.
Proviamo a vedere se funziona Sam, che questa sera sta facendo un po' i capricci, però vedo che tiene duro. Ecco, allora, quindi se avete sentito anche i fuori onda avrete sentito sicuramente che stavo per dire delle cose un po' poco, insomma, inascoltabili. Ecco, volevo dire papi dammi un bacino proprio lì. Ecco, adesso che l'ho detta mi sento molto meglio. Comunque intanto ne approfitto per salutare tutte le persone che ci sono in chat, che adesso è appena anche arrivato anche Whiplash. Tanti saluti anche a Whiplash. Allora, ritorniamo a raccontare qualcosa di Star Trek, dai, che gli affamo. Allora, dopo questa cosa che vi ho raccontato da dietro le quinte da nerd un po' sfigatoni che si sono trovati in cinque a un'anteprima, insomma, prima della stampa, per cui noi che scriviamo nell'internet l'abbiamo vista prima dei soloni e non se ne è accorto nessuno, visto che ci siamo andati solo in cinque. Questo dovrebbe far riflettere. Comunque, la cosa che mi ha convinto in Star Trek è questo: intanto chiaramente c'è la formula di sfrontatezza e innovazione che a me piace, mentre comunque si strizza l'occhio, come da furbacchioni, come J.J. Abrams sa fare e sa manipolare bene, a 2001 Odissea nello spazio. C'è una scena che assolutamente lo ricordo in modo molto potente, e poi ricita anche a se stesso, perché ci sono gli orsi polari, messi tra virgolette, perché non sono proprio orsi polari, ma ricordano assolutamente il tumultuoso correre di questi animali sulla famosa isola di Lost. Vi dicevo, riporta l'equipaggio agli albori della trasformazione. I personaggi sono i classici: c'è Chekhov, che è Anton Yelchin, Yelkin, come volete. Nella versione inglese che ho visto io ha un accento esagerato, un accento russo molto forte, per cui lui pronuncia spessissimo Captain Kirk. Non so che cosa è successo nella versione italiana, quindi non lo voglio neanche sapere, perché potrebbero farlo parlare sicuramente con Ivan Drago, già questa cosa mi fa paura. Poi c'è Sulu, che è John Cho, poi il dottor McCoy, che è Carl Urban, che arriva direttamente da un personaggio del Signore degli Anelli, tra l'altro qui è assolutamente irriconoscibile ed è invece uguale, somiglia veramente molto al dottor McCoy originale, che era DeForest Kelly. Poi c'è la statuaria Ura, che è Zoe Saldana, Scott, che è Simon Pegg, che se siete attenti sapete che è l'altra parte, l'altra metà di Edgar Wright, ovvero coloro che scrissero e produssero e girarono l'Alba dei Morti Dementi in italiano, purtroppo, però in inglese era The Shaun of Dead, che era un film assolutamente straordinario per come riprendeva tutto il mito degli zombie, vero su Zoo Pearl. Poi, come vi dicevo all'inizio, il capitano James Tiberius Kirk è Chris Pine, che ha all'inizio questa scena dove, quando prima vi ho passato Sabotage, vi stavo raccontando che si sente tutta questa canzone, perché c'è proprio questa scena molto particolare nella quale c'è il capitano Kirk da ragazzetto che sta guidando un'auto, insomma incomincia già a far vedere i lati del suo carattere, belli ribelli e belli spacconi. Poi abbiamo il compassato signor Spock, che è Zachary Quinto, che chi frequenta le serie avrà sicuramente visto in Heroes, era il personaggio di Sylar, che qui insomma ce lo fa dimenticare completamente, è assolutamente calato nella parte. Poi la cosa che mi è piaciuta è che comunque non si gigioneggia troppo con i cliché che arrivano da Star Trek, per cui la famosa frase "lunga vita e prosperità" del signor Spock viene detta solo una volta, due o tre volte. Non si anche la famosa arcata sopracciglia, l'arcata di sopracciglia sempre del dottor Spock avviene solo una volta. Insomma, tutta una serie di atteggiamenti, di costume, se vogliamo, anche di iconografia dello Star Trek classico, non vengono buttati, insomma, lì, come dire, ma sì, guarda, io so tutto e questo è. Invece, per quanto riguarda la parte dei nemici, qui abbiamo un Romulano, che voi sapete, miei cari Trekkies, se lo siete, che è un discendono, in qualche modo comunque si affiliano alla cultura vulcaniana, ed è interpretato da Eric Bana, un attore molto particolare che cambia faccia ogni volta che si mette addosso un personaggio, per cui insomma è praticamente irriconoscibile, sempre arrabbiato, inarrestabile e chiaramente reclama vendetta. Insomma, pollice su, come direbbero molto sinteticamente alcuni colleghi, verso Star Trek. Poi qualche altra piccola curiosità ve la posso dare: troviamo intanto nei panni della madre di Spock c'è Winona Ryder, nella parte invece della madre di del capitano Kirk c'è la dottoressa Cameron, se avete seguito Dr. House Medical. Quindi ci sono chiaramente dei volti che arrivano dalla TV, però sono insomma apparizioni fugaci e che in qualche modo non vanno a inficiare il risultato finale del film. Adesso vi mando un altro pezzo, se ignavamo, e insomma adesso proviamo a ringalluzzirci un pochettino ancora, visto che prima abbiamo mandato una canzone molto delicata, molto molto carina dei Pocket Boots era Falling Leaves, invece qui abbiamo insomma qualcosa un po' di più pesante, poi vi dico chi la canta e quale versione è. Che volevo passare un altro e ve lo mando adesso, invece questi che sono andati in onda ora sono i Dinosaurs Junior con I want you to know, scusate, mi sono mangiata pure la lingua. Allora, il prossimo pezzo invece adesso va giusto e ve lo dico dopo. Mm-hmm. Allora, cari metallari di tutto il mondo, questa è la versione di Highway Star dei Quinto Rigo, insomma. Qua mi segnala Marianz che, insomma, lui è un suo amico metallaro, concordo, e concordo anche io, anche se non sono mai stata una metallara, che questo pezzo sia grandioso, suonato e cantato dai Quinto Rigo. Altro che Deep Purple, adesso verrò praticamente uccisa a furia di corna. Comunque, tornando a noi, adesso salutiamo anche spettatori di provincia, quindi questa sera veramente abbiamo un parterre di tutto rispetto, che tra un'oretta si andrà a vedere Star Trek, visto che ci ha confessato, ahimè per lui, che ha pure fatto un corso universitario, insomma, per quanto riguarda Star Trek, per cui qui abbiamo a che fare con un fan vero e un vero amatore della saga di Star Trek. Non si scherza, ragazzi miei, non si scherza. Allora, passando invece ad altri argomenti, io spolvererei un po', come dire, lo scaffale delle antipatie e delle cose brutte, raccontandovi di angeli e demoni. Allora, questo è tratto, non mi ricordo più se è il primo o il secondo libro di Dan Brown, ma sinceramente non mi sento né di sentirmi ignorante, piuttosto che, se non mi ricordo la conseguenzialità corretta, tratto, come dicevo prima, da un romanzo di Dan Brown, colui che scrisse Il Codice da Vinci e si è costruito 7500 ville. Qua mi segnalo dalla regia che fu il primo Angeli e Demoni, chiaramente poi venne ripreso dopo il successo, insomma, mondiale del Codice da Vinci. Allora, il nostro caro Tom Hanks riprende le fattezze fisiche di Robert Langdon, ovvero uno studioso di simboli e storico che dipanò, dispiacendo il Vaticano, insomma, nel Codice da Vinci, ristabilendo la verità storica, per cui c'era questo filone dei figli di Gesù avuti con la Maria Maddalena, che tanto dispiacquero al Vaticano, insomma, e continuando su questo filone, che comunque si porta a casa un sacco di soldi, perché andare contro il Vaticano in questo modo così elegante, tutto sommato assolutamente innocuo, ecco, porta a casa un sacco di curiosità e un sacco di spettatori. Poi questo film è stato girato a Roma, o perlomeno alcune location sono state date senza nessun problemi, come il Pantheon. Quindi, nel mentre che tu stai guardando il film, ci sono le vocine che dicono: oh, il Pantheon, oh, l'altare della patria, oh, Piazza Navona. Mentre invece le parti che riguardano prettamente il Vaticano sono state completamente ricostruite e girate ove fosse possibile nella Reggia di Caserta. Per cui c'è una sovrapposizione di set completamente ricostruiti e alcuni luoghi invece sono originali. Chiaramente tutta la parte che riguarda il Vaticano invece non è assolutamente stata resa accessibile. Ci sono alcune scene girate all'esterno, però chiaramente questo non lo possono proibire, per cui è stato fatto. Insomma, i coniugi mi chiedono se i coniugi, sì, è l'ora dello stund, perché oggi con Antonio stavamo dibattendo su questo film, perché lui mesi fa, vedendo il trailer, disse, insomma, che era il tipico trailer dove c'erano queste pause melodrammatiche segnate da questi boom, da questi stund, diciamo, parlando onomatopeicamente, e io ho coniato questo termine che effettivamente si sposa benissimo per definire e descrivere il film, che è lo stund undrang. Per cui, cioè, all'inizio, proprio l'unica scena veramente bella che c'è in questo film sono i primi 10 minuti, dove si vede come funziona l'acceleratore di particelle al CERN. Passata la fase, diciamo, più scientifica, si parte poi su tutta questa storia che porta i nostri protagonisti, compresa la scienziata del caso che lavora al CERN e che si ritrova il collega, che è Michael Ironside, che, se non sapete chi è, andate subito a studiarvelo, ma è un bravissimo e fortissimo attore di serie B, che solo a citarvi i Visitors dovrebbe farvi venire in mente qualcosa. Comunque, chiusa la parentesi degli attori di serie B caratteristi, che insomma durano sempre dei 5-10 minuti, infatti così succede, si traghetta la parte scientifica e la parte, come dire, teologica verso Roma. Poi c'è tutta la storia del papato, c'è il camerlengo, che è un po' troppo giovane per fare il camerlengo, che comunque è Ewan McGregor. Insomma, poi a un certo punto la storia dovrebbe avere questo meccanismo da caccia al tesoro che in qualche modo dovrebbe tenere desta l'attenzione dello spettatore, ma non è andata così. Io vicino avevo la Silvana Giacobini, che i frequentatori di Gossip dovrebbero sapere chi è, ma se anche non lo sapete, comunque ve la vedete in tutte le sale. Insomma, a un certo punto volevo girarmi e chiederle qual era l'articolo di punta di questa settimana di Diva e Donna, perché insomma mi sembrava molto più interessante. siete sempre collegati su Radio Nation. Questo è un mercoledì da Leoni, la puntata numero 18, sempre servita sul piatto da Daniela e il vostro Marianza di quartiere, che ci fornisce musica che viene gradita dai nostri ascoltatori. Loro erano adesso i Cat and Jammer Cabaret, spero di dirlo giusto, altrimenti Marianza mi ramazza, e la canzone si intitola Eve at the Mansion. Allora, vi stavo raccontando qualcosa a proposito di Angeli e Demoni, che possiamo comunque liquidare come film brutto, visto che a volte, insomma, girarci intorno a troppo le cose e spiegare non è, come dire, così utile. Per darvi una notazione in più, Paco prima in chat, mentre passava la musica, mi ha ricordato che Michael Ironside arriva anche da Scanners, ovvero il film di David Cronenberg, per cui questo l'avevo dimenticato. In ogni caso, insomma, va ricordato assolutamente anche per questa sua apparizione. Dunque, tornando invece a Angeli e Demoni, insomma, se avete visto il film by Nicolas Cage, che tra l'altro io avevo trovato questa grossa analogia tra i due, ovvero il capello sembrava che entrambi fossero andati dal medesimo veterinario che gli aveva pettinato in testa uno scoiattolo, sia in National Treasure che in Il Codice da Vinci, gli uni e gli altri parevano veramente andati da chissà chi a farsi fare questo toupé, che insomma faceva un po' impressione solo a vederlo. Nel secondo episodio di questo Angeli e Demoni, dove Tom Hanks reinterpreta lo studioso simbolista, insomma sembra essere andato a pettinarsi in un posto un pochettino più normale, per cui è scomparso lo scoiattolo, ma ha maggior ragione, visto che quando si riguardano dei film si funziona anche l'effetto domino. In qualche modo io sono riuscita a rivalutare National Treasure, dove ci sono queste scenografie che io dico che vengono avanti da Atto di Forza e dalla scena che avviene su Marte quando poi vanno all'esterno, per cui c'erano questi blocchi di polistirolo colorati di rosso, sono passati direttamente nel secondo film con il cercatore di tesori interpretato da Nicolas Cage. Quindi, come vedete, si possono sovrapporre gli uni con gli altri questi film, non hanno queste grandi differenze, per cui ripeto, tranne la scena iniziale dove si vede l'acceleratore di particelle che crea l'antimateria, pensate un po', l'antimateria che finisce per creare questa bomba particolare che vorrebbe essere poi un punto di riferimento degli Illuminati, questa setta che in qualche modo predicherebbe la forma più scientifica della religione, sentite che ossimori, insomma due palle così per arrivare alla fine e vedere Ewan McGregor che prende questo elicottero buttando giù un super cordone della polizia, dove non esistono più le guardie, dove tutta la paranoia che c'è stata fino a 6 secondi prima scompare completamente, e riesce a prendere da solo questo elicottero super accessoriato e andare praticamente a buttarsi nel cielo e fare questo atto finale per cui lui in qualche modo avrebbe salvato il mondo, eccetera eccetera, insomma due palle così. Allora, Dario mi diceva che non posso bestemmiare perché ho detto che i Quinto Rigo sono meglio dei Deep Purple, ma comunque io non mi rimangio la parola e ho già detto subito che, insomma, se a questo punto devo andare nel girone dell'inferno e essere pizzicata anche dai Deep Purple, va bene, alzo subito le mani e confesso. Dunque, adesso io vi manderei un pezzo assolutamente insolito, lui è Iggy Pop e la canzone è King of Dogs, e sentite un po' come la canta. Your throat if you move on me. I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Hold out life, we'll kill you for the answer. I don't need even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. Siete nuovamente collegati con Radio Nation, ora sono le 20:15, questi sono gli ultimi 10 minuti della nostra trasmissione numero 18 che dopo un breve periodo di distacco è tornata su queste onde. Webmatiche. Allora, dunque, adesso proviamo a dare un occhio alla classifica, così magari riusciamo a dare anche qualche infarinatura su i film di cui volevamo parlare stasera. Cercheremo di essere telegrafici al solito. Allora, in Italia, oddio, mi sta venendo in mente la canzone di Fabri Fibra. Scusate, in Italia, allora al quinto posto, in Italia, adesso me lo merito, c'è Anna Montana. Il film, insomma, chi se ne frega, io non la sopporto più male. Sirius. Purtroppo vorrei non sapere chi è, ma continuano comunque a rifilarmela in tutte le sezioni, in tutti i modi, insomma, mi sta anche sulle palle ampiamente, perché non può essere così ricca quell'età, mi sta sulle palle veramente che non ce l'avete in India. Poi al quinto nella classifica americana abbiamo 17 Again, il film con Zac Efron, quindi tra tutte e due, insomma, voglio dire, ce li meritiamo, no? Sia gli italiani che i americani, che paiono sempre un passo avanti, ma non è detto, insomma, sono alla fine a pari merito al quinto posto con due stupidi in classifica. Al quarto in Italia abbiamo State of Play, che è il film con Russell Crowe e Rachel Adams, dove, come dire, in soldoni, in qualche modo la vecchia o la tradizionale modo di fare informazione in qualche modo si sovrappone, si scontra e si affina accanto al nuovo modo di fare informazione, ovvero internet, perché Rachel Adams è una blogger giornalista, mentre il collega, come dire, abituato a fare indagini sul campo e, come dire, ad essere tra virgolette analogico, è Russell Crowe col suo panzone, insomma. E poi c'è il politico di turno che è colui che guarda le mucche passare, fa la stessa espressione delle mucche, che è Ben Affleck. Però devo dire che in questo film, insomma, se la cava a fare lo stronzo, anche se comunque dopo il decimo minuto, se sei un po' uno spettatore sgamato, capisci subito chi ha fatto cosa e perché, ma non è questo che importa del film, insomma. In qualche modo questo contraltare, questa tra virgolette rivalità che c'è tra entrambi i modi di fare giornalismo è totalmente inesistente, dal momento in cui poi ci sono in gioco tutta una serie di altri fattori, come dire, politici in qualche modo. Ecco, pensiamo un po' allo stato dell'informazione italiana, che sembra fatta apposta per il Loal e il Loal Cats quando va bene. Al quarto invece abbiamo Obsessed, dunque vediamo un po' se riusciamo ad avere qualche informazione più, perché non mi dice assolutamente niente questo titolo. Mentre sta pensando il nostro computer, gli faccio aprire un'altra finestra e vediamo se ce la fa. Dunque, si tratta di questo film con Beyoncé, per cui non saprei. Ah, e anche la bella Ali Arter, che è l'attrice che interpretava una delle che arriva anche lei dal film, dal telefilm, scusate, dalla serie Heroes. Non ho idea di che cosa sia, mi sembrerebbe un po' la solita cosa negra contro bianca, insomma, vediamo chi la spunta. Poi al terzo posto in Italia abbiamo X-Men, le origini Wolverine, che insomma aspettavamo con un po' di ansia, perché Gavin Hood non è un regista, come dire, di regime, ma è un regista che arriva da un film molto particolare che ha vinto nel 2005, che era Il mio nome è Tozzi. Invece qui, insomma, come dire, si è fatto in qualche modo guidare, non ha riuscito a spuntarla verso gli studios e ha fatto un film assolutamente regimentato, dove il personaggio di Wolverine, che a mio parere è uno dei preferiti, uno di quelli che funzionano di più nella saga degli X-Men, insomma, è andato un po' a farsi benedire sul lastrone delle buone intenzioni. Si è un po' mosciato. Splendidi effetti speciali, però, insomma, altro non c'è. Al terzo posto invece gli americani hanno La rivolta delle ex, che mi sembra tanto essere un po' un film stile ragazze, per ragazze, ecco. Al secondo posto gli americani hanno X-Men Le origini, al secondo posto noi in Italia abbiamo Star Trek, mentre al primo negli USA c'è Star Trek, e invece noi in Italia ci abbiamo San Valentino di Sangue in 3D, che io ho visto. Allora, vederlo in 3D sicuramente ha un surplus di emozioni, perché comunque adesso non dobbiamo completamente scordarci le tecniche 3D dello squalo numero 3 o numero 4, non mi ricordo più, per cui c'erano quei gli occhiali terribili di cartone dove c'era una lente rossa e una lente blu, e insomma si vedeva tutto un bel pastrocchio di cose che ti facevano venire il mal di testa più che altro. Adesso la tecnologia è veramente fatto passi da gigante, e andare ad assistere a un film in 3D ha questa forma di emozione molto potente, per cui sembra realmente che quando lanciano un'accetta, piuttosto che ci sono queste macchie di sangue che strabordano dallo schermo, ti vengano addosso. Però finito quell'effetto principale e comunque di sorpresa dei primi 20-30 minuti, perlomeno il San Valentino di Sangue, My Bloody Valentine, la cosa si esaurisce da sé. È già pronto il secondo, perché questo killer che respira con la maschera a gas e il killer terminatore, come dire, ha già preso. Tra l'altro vi è uno degli attori che arrivano direttamente da Supernatural, uno dei due fratelli Winchester, per cui insomma ci sono anche facce conosciute da questo punto di vista. Una delle scene più belle, più divertenti, perlomeno per quanto riguarda gli spettatori di horror, è la scena dell'uccisione della ragazza senza vestiti. C'è questa attrice che sta in un come dire, in un sordido motel, e si rende conto insomma che c'è qualcosa che non va, per cui per una, non so per quanti minuti rimane completamente svestita in scena, però non è quello che tu guardi, ma è tutta la suspense che c'è attorno a questa scena, insomma è già diventato un cult. Però oltre questo, signori miei, non c'è altro. I don't wanna go out tonight to a friend's folk festival in my hometown. You're gonna have to, you're gonna have to. That others knew about us. siete nuovamente collegati con Radio Nation. Questi sono i nostri ultimi minuti assieme. Adesso vediamo se riesco a trovare qualche notizia che, eccoci qua, l'ho trovata, me l'ero scritta da qualche parte. Allora, prima di chiudere e di farvi saluti, e soprattutto adesso frego il nostro caro amico Paul the Wine Guy, perché domani mi dicono che è il suo compleanno, io adesso gli faccio gli auguri in diretta, così direttamente io e lui non saremo mai più amicici. Allora, intanto vi dico qualcosa, insomma, per quanto riguarda Cannes, come aveva accennato all'inizio la nostra Suzu Pearl. Allora, i film che ci sono in edizione quest'anno intanto sono film grossi, come dire, citando Antonio B. Tra l'altro non ve lo so dire, ma anzi ve lo dico, insomma, in chat si è scatenata la battuta qua parlando di Zac Efron eccetera eccetera, e sui 3D, insomma, si stava appunto speculando sul fatto che la tecnica 3D la si stia sperimentando adesso sui film mainstream, proprio perché poi la si metterà sui film pornografici, allora sarà lì veramente che si faranno, insomma, i veri soldi. Poi si diceva al posto di Anna Montana, insomma, Anna Val d'Aosta. Io ve le riporto così come le ho lette. Allora, vi stavo raccontando qualcosa a proposito di dei film che ci sono, ma ve ne do semplicemente delle indicazioni, perché tutti quanti sarebbe impossibile, ma chiaramente quelli più, perlomeno che a mio gusto, sono quelli che più ci interessano. Allora, innanzitutto verrà presentato in concorso Inglourious Basterds di Quentin Tarantino, ovvero il manipolo di ebrei che si eleggono fustigatori dei nazisti, per cui devono fare uno sfacelo e devono vendicarsi assolutamente. Non vedo l'ora di vederlo. Poi verrà messo in anteprima Up, l'ultimo film della Pixar, quello con il vecchiettino, insomma, che a un certo punto si ritrova, partendo con questa cosa molto poetica della sua casa che si sposta con i palloncini, e insomma finisce in questo mondo particolare. Vi sarà anche Almodovar con Los Abrazos Rotos, ci sarà Ang Lee con Taking Woodstock. Torna anche Christian Mungiu dopo aver vinto l'edizione 2007 con il nuovo Tales from the Golden Age. L'unico in concorso sarà Marco Bellocchio con Vincere, che vedrò la settimana prossima, e sono molto curiosa di vederlo, visto che c'è il bravo Filippo Timi come protagonista. Ritorna anche, come vi dicevo all'inizio, Park Chan-wook. Insomma, se non sapete chi è, vi andate a studiare i fondamentali del cinema, arrangiatevi. E il titolo con il film con cui esce e si presenta a Cannes è Thirst. Poi, come vi raccontavo anche prima, insomma, c'è il film di Lars von Trier, ovvero Anticristo con la brava Charlotte Gainsbourg. Allora, io prima di chiudere saluto tutti quanti e lascio il canale libero al nostro caro Paco Velenero, che mi succederà. No, Up non era un film di Russ Meyer, anche se comunque ce lo auguriamo tutto, insomma, e vi lascio con questa canzone, dunque adesso fate, ma ecco, con questa canzone che, insomma, anche a voi uomini vi potrà sicuramente far venire in mente cose piacevoli eccetera eccetera, e dipende un po' da come siete messi voi, e a voi ragazzi, insomma, riflettete,
You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know? Take my hand, girl, you'll be the woman soon, soon, you'll be the woman. I've missed ever so for all of my life, but with this thing, girl, it cuts like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they give a chance, I'll end it for sure. Surely it would. Baby, how can I?